cominciamo.
Cominciamo.
Io sono qui in veste di amico, questi due ragazzi.
Due bambini.
E perché Adriana ha detto, se la presentavo, mi fa un po'... cioè l'idea di presentarla mi sembra un po' pleonastico comunque. Per presentarla volevo dire quello, questo, che io credo che tra le attrici italiane, le principali attrici italiane, non ci sia, non so chi abbia l'estensione non solo di tempo, visto che siamo qui in piena azione, ma soprattutto di esperienze diverse, cioè l'arco di esperienza che almeno che lei mi ha sempre raccontato, ma che ho potuto leggere anche nel libro, ma la possibilità di, cioè come dire, l'arco di esperienza nel senso di linguaggi teatrali attraverso cui è passata, dai più diversi, dalla tragedia alla commedia musicale, Piero ha detto anche dal circo, credo che non esista un'attrice che abbia un bagaglio, un ventaglio di esperienza teatrale come lei. E io l'ho conosciuta, la prima cosa è questa, per presentarla, perché credo che appunto un'attrice che riesce a passare attraverso tutti i linguaggi del teatro come è riuscita lei, con i risultati che ha ottenuto, che ha prodotto, e che sono questo viaggio, questo percorso testimoniato anche da tutti i grandissimi personaggi con cui ha lavorato, che racconto nel libro, no? Da Strehler a Testori, ma a Garinelli Giovannini, cioè sono talmente tanti. E la cosa che più mi colpisce sempre ogni volta che riaccosto la sua esperienza è che si sente in questo libro è il prevalere sempre della vita, cioè quando incontri, anch'io l'ho incontrata attraverso un caso della vita, ma sempre in tutti i suoi racconti, da quando era piccola ad oggi, in lei prevale sempre questa forza della vita, questa prevalenza della vita in tutte le cose che fa. E questa è una sua caratteristica, è una caratteristica perché fa del teatro una cosa unica con la vita. Tante volte si sente un po', soprattutto col tempo che passa, come la vita e il teatro che vanno su due strade un po' parallele. Invece in lei io questa cosa non l'ho mai sentita, anzi sento sempre, ogni volta, questo prevalere della vita attraverso tutti gli incontri e a tutti i livelli. Io appunto anch'io, e tra l'altro questo libro mi ha colpito perché è un libro in cui prevale più che la parola scritta, la parola detta. Come mi ricordo che in un episodio, no, tu dici che ti è sempre... Hai sempre preferito la parola detta rispetto alla parola scritta, perché nella parola scritta non puoi capire l'accento con cui viene pronunciata, no, una certa frase, mentre nella parola detta ti arriva l'umano, ecco. E questo libro è tutto così, no? È un racconto in cui prevale la parola detta, è un paradosso, ma è questo. E io appunto ho solo il compito di dare l'avvio e poi magari
lasciamo
a lei continuare, magari con l'apporto di Piero, che ha visto tutto, ha seguito tutto, e ci potrà sicuramente arricchire.
Ti ringrazio infinitamente se penso che sei stato tu a presentarmi a Testori, quindi te ne sarò grata per tutta la vita, perché potevi presentarmi tanti autori, ma tu non mi hai presentato solo un grande autore, mi hai presentato un grande uomo, io a lui devo tutto. Questi suoi occhi azzurri mi hanno fatto capire che cosa è il mondo, che cosa è la vita e che cosa vuol dire la forza della parola. Devo dirti una cosa che è accaduta da poco. Io ho fatto qui, eri presente tu all'università qui di Milano, ho fatto l'Erodiade con i giovani che mi hanno amato, che credo ce ne siano. Ce ne siete?
Sì.
La dici nulla. L'ho fatta all'Università di Roma, alla Tor Vergata. Non conoscevano Testori, né i professori, né tantomeno gli allievi. Ma finire l'Erodiade, trovare quasi 500 giovani in piedi che mi applaudono al ritmo e gridano Adriana e gridano Giovanni. Beh, più di così io non... Cosa posso dire? Chi devo ringraziare? Il Padre Eterno? Beh sì, ringraziarlo, perché finché crea degli uomini così, grazie infinite. Adesso, grazie.
Scusate, in particolare, questa esperienza di Roma, comunque, questa esperienza dell'impatto con il pubblico è avvenuta anche in tantissime parti del mondo, no? L'Erodiade, che è un testo di parola, no? Di solito si dice appunto il teatro di parola.
Ecco, allora ti racconto subito un episodio, solo che devo chiedere al grande attore Piero Nuti, che è anche mio marito. Da poco, ma insomma.
Da poco, solo da 54 anni.
Ci siamo sposati 2 anni fa, perché così posso divorziare. E Pietro Maria Giau, che è un giovane che ho conosciuto, che adesso è stralaureato, fa cinema, però è veramente il mio braccio destro e sinistro perché scrive al computer. Mamma mia, vuoi se sbaglio una virgola, se metto un avverbio, ma questo non è giusto. E però mi ha aiutato a scrivere il libro. Ma devo raccontarvi dell'Erodiade, tu non lo sai, due Natali fa.
Sì.
Dove l'ho fatta? Come si chiama quel posto?
A Vernazza
alle Cinque Terre. Allora,
la vigilia di Natale.
Questa benedetta Erodiade non è un testo teatrale, è il mondo, è la vita, la posso fare dappertutto. Allora, alle Cinque Terre, appunto a Vernazza, l'ho fatta sulla spiaggia tra le barche dei pescatori che erano appunto ferme sulla spiaggia. Lì ho fatto Erodiade e al finale mi devo alzare perché la cosa è stata al finale, quando Erodiade muore si è spento tutto il paese, non c'era più una luce e da lontano si sono viste una ventina di fiaccole in mezzo all'acqua che avanzavano, sono arrivate a mezzanotte precise, sulla spiaggia erano tutti sommozzatori con questa fiaccola in mano, con una piccola zattera con su Gesù bambino. Io morivo ed è nato Gesù, si sono accese tutte le luci. Ragazzi, a raccontarlo sembra strano, ma vi rendete conto che cosa vuol dire un autore che scrive un testo e io lo posso fare dappertutto? Ma vi rendete conto cosa vuol dire? Questo signore si chiama Giovanni Testori, si chiama, ed è milanese, no, non è, come si chiama quel paese?
Novate.
Novate milanese.
Ecco, un uomo che si chiama Erodias, anche Trellai si chiamano Cleopatras, Erodias, Mater Strangusias. Giovanni, ma che cosa vuol dire? Ti dispiace andare in quella bettola vicino a casa sua, dove io spesso andavo a bere, eccetera, eccetera? Io ho preso su, sono andato in questa bettola. Ma come, lei conosce Giovanni, mio amico carissimo, mi ha mandato qui per scoprire
perché si chiama questo personaggio Cleopatrasse, Rodiassa, sì? Allora sediamoci, beviamo del vino, tra poco arriveranno 4 giocatori di questo paese di briscola. Avete presenza? Sapete giocare a briscola? Sì? Mi te dago questa sassa. L'asso di briscola.
La sassa.
E Rodias è un asso di briscola. Ecco questo asso. Vuol dire il massimo. È l'asso a briscola. E io spesso gioco a briscola. Questo è per raccontarvi. Adesso vorrei fare una cosa, io sono quasi cieca, ma lei stessa. Vorrei leggere uno dei racconti, qui ci abbiamo anche degli scrittori, mamma mia mi vergogno. È una cosa, è un omaggio che devo fare a Milano, perché la mia carriera io l'ho iniziata proprio a Milano.
C'è
il Duomo?
C'è.
Eh?
È poco coperto.
Sì. E certo che è coperto. E certo che è coperto. Poi vi spiego il perché. Faccio l'attrice, ma forse non so leggere. Abbiate pazienza. 25 anni fa, mi furesta, sunt arrivata in sta gran città. Oh Madonna Signor, che emozione, e che stremisi, e che fatica, Signor, che confusione, e che fatica dover ricordare il numero di tutti i tram che dovevi ci ha assunto un dì per andare a lavorare. Ero all'inizio della mia carriera, quanti sogni, quante speranze in questa gran città. Ora che ci ripenso, che coraggio ho avuto, e per campare che rebelot. Oui, Squinetta, mi chiamava così la grossa e burbera signora della pensione di via San Pietro all'Orto. Era una vecchia casa con un gran portone che dava in un cortile pieno di caderinghiera. E che piacere, dal letto della mia stanzetta vedevo e udivo tutta la vita di quella cara caderinghiera, e l'andare e venir di tutta quella gente segnava le ore pressa poco dell'orologio che ancora non avevo. Bella cara città, quanto ti ho amato, quanta forza mi hai sempre dato. Non mi hai mai detto no, Milano mia, te ne son proprio grata, ma oggi che malinconia, come sei cambiata, dov'è la latteria e la pensione e la rammendatrice di fronte lì al portone e il ciabattino, il prestinaio, compravo le michette fresche e i fichi secchi più su dal verduraio. Ui Tusa, i fichi secchi, ti sei scimagra, te po' de no fa l'artista, te par una piscinina con quei calzetti bianchi, curt, mangia sta frutta, va, verrà, non starti a desperare, te mi pagherà, domani, va. E la festosa voce della portinaia, quando dal cortile mi chiamava, Adriana, vien giù, l'ha scritto da Firenze la tua mamma e la dis che la sta bene, e anche il tuo papà, se te vien giù te la darò. E se te ci vuoi andare, ti impresto midane, poi quando te la uri ti sei scibrava, ti me le renderà. Io son tornata, ma dov'è la portinaia? La fundeghera? Sapete cos'è la fundeghera? No! Ma che milanesi siete?
La
fundeghera! Dove si vendevano i fagioli, i ceci, il latte?
La
drogheria, diciamo così.
La fundeghera!
La fundeghera! La fundeghera non c'è più niente. Dove andà la mia bella cade ringhiera? Palazzi enormi, tutti marmi rossi e neri, citofoni con tanti campanelli e nomi sconosciuti, negozi grandi, sport con luci psichedeliche, negozi di scarpe di gran lusso con prezzi da impazzire, altro che il cartello del vecchio ciabattino, suole e tacchi, 250 lire. Non c'è più niente l'intorno a quella vecchia zona, non più un caffè, non più un teatro. Stasera al Mediolanum, Vera Rol e Nuto Navarrini, esaurito. Prossimamente Walter Chiari, Marisa Maresca e Carlo Campanini. Niente, più niente. Quante speranze, quanta sicurezza avevo in questa gran città. La fame io non l'ho mai patita, o forse sì, ma non l'ho mai sentita. Bastava averge voglia di lavorare. Ricordo in galleria a Grande Italia quanto ci sono stata. E quando Franzi, vecchio ormai, cantava le belle canzoni del passato con il concertino, io restavo lì impalata con il vassoio in mano invece di servir la cioccolata. Ed inverno, quando la scala apriva i suoi battenti in galleria, Madonna signor, che belle genti, gli uomini in frac, le donne impellicciate coi vestiti lunghi fino ai pè, mangiavano al Savini, al Biffi e poi al Grande Italia a prendere il caffè. Sembrava fosse giorno ed era sempre più tardi delle tre. Ora al Grande Italia c'è un grande negozio tutti frigidaire. Al Biffi si mangia in picca su in un panchetto che gira, col pè che ciondolano giù, e dietro le tue spalle c'è la coda che ti sta a guardare per poterti ancora col boccone in bocca descarregare. La galleria Lundisi le voda, qualche persona dalla faccia strana, qualche passante frettoloso infreddolito, un ubriaco di ritorno da qualche osteria, e avanti in Dre so e giò la polizia, perché faccia la guardia al macchinone che rumorosamente fa la pulizia. Ma dove sono finiti gli spazzini che facevano tanta compagnia? Tornavo a casa all'alba, ma non avevo mai paura. Avevo la scorta d'onore, spazzini, scope e segatura. Salutavo la donnina con le rose e i due giornalai che si preparavano uno all'apertura e l'altro alla chiusura. Ora la galleria di notte fa impressione, è vuota, sfuggevole, muta. Le strade intorno sono deserte, la piazza par paralizzata. Neanche il Duomo riesce più a guardarla e dal dolore si è coperto tutta la facciata. Questa l'ho scritta quando ero qui al piccolo teatro. Dovevo leggervela perché l'amore che ho portato a Milano. Ero qui con col piccolo teatro, facevo un'opera da tre soldi e 25 anni fa, quindi ero proprio, e il Duomo fu coperto per ripulirlo, è da lì che mi è venuta fuori questa poesia, il Duomo coperto. Questa fotografia sono riuscita a averla dall'arcivescovato pagando.
Comunque molto bella questi complimenti.
Grazie. Volevo leggere, a me non piace leggere quello che ho scritto, ma questo era un omaggio a Milano. Grazie.
Adesso racconta che cos'è il tuo libro. Spiega che cos'è il tuo libro.
Come l'hai scritto?
Come l'ho scritto? L'ha scritto lui a computer perché non ci vedo.
Come l'hai architettato?
Come cazzo scriverlo così?
Va, perché sono tutte cose. Grazie a questo splendido lavoro,
Io non sono un'attrice, anche se le enciclopedie su 3, 4, quanto sono, dicono che sono una grande attrice, che sono molto intelligente. Bontà loro. Tu dici che lo sono. Sì. Testori diceva, quando dico, ma Giovanni...
L'intelligenza è qua, è qua, è qua.
E poi dicevo, ma non l'ho capita. Tu dilla. Tu dilla. L'altra volta quando ero... Dov'è che abbiamo fatto... Dico, abbiamo fatto l'Erodiade in America, non so dove ero. Gli ho telefonato, Giovanni, la tua Erodiade è un successo. Mia? Tua è, ciao. Messo giù. Lo ricordo questo. Vabbè, che stavo dicendo, il libro, sono tutte cose che mi sono accadute nella vita e che io racconto. L'altro giorno avete incontrato una ragazza in treno con la quale ho lavorato tanto tempo fa e gli hanno detto, no, deve il libro di Adriana, dobbiamo raccontare, leggere qui. Ma me lo raccontava. Cos'è, il principe delle sardine?
Il principe delle sardine. Puoi raccontare tu come è nato?
È nato. Allora, Adriana, io ho conosciuto Adriana una decina d'anni fa lavorando come aiuto regista per lei e sono rimasto subito affascinato dal suo modo di raccontare, da tutti gli aneddoti che lei, con una naturalezza incredibile, ti butta lì e ti parla di personaggi come De Sica, Streller, Testori, Modugno, è veramente Dürr, ma chi più ne ha più ne metta. E con un modo proprio condisce questi racconti con molta arguzia, con molto sale e tutti noi la stiamo ad ascoltare sempre a bocca aperta. Allora dopo un po' di tempo, siccome gli aneddoti erano veramente tanti, io quando ho preso anche un pochino più di confidenza ho cominciato a dirle, ma Nana, ma perché non li scrivi, perché non li mettiamo, non li metti nero su bianco? Però è diciamo una certa idea, l'idea grosso modo l'avevamo anche presa in considerazione, però poi bisognava andare a prendere una biografia vera e propria, diventava impossibile, perché intanto la carriera di Adriana è variegatissima e quindi se avessimo dovuto cercare di ricostruirla dall'inizio sarebbe stato impossibile, credo. Piero era anche andato a prendere i contratti per vedere un ordine, ma non sarebbe stato possibile. Poi non era neanche nello spirito di Adriana. Finché un giorno, mi ricordo, stavamo mangiando un panino in una latteria torinese, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma perché non proviamo a scrivere un capitolo così, a casaccio? Abbiamo finito il panino, siamo andati a casa sua, io mi sono messo al computer e Adriana ha raccontato, ha addentato lì per lì un aneddoto. Ci siamo divertiti. Il giorno dopo ne abbiamo scritto un altro, che non era assolutamente conseguenziale rispetto a quello del giorno prima. E quindi alla fine il libro è nato un po' così, anche per gioco, per divertimento, dove capitava, magari lei mi diceva in treno, Pier, adesso ti voglio raccontare questo aneddoto, come facciamo? Allora prendevamo un block notice dietro il copione, oppure in camerino, quindi diciamo è nato proprio così, per gioco, e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Paola e Fiorenza delle Edizioni Biografiche, che hanno creduto in questo libro e hanno deciso di pubblicarlo.
Forse non sapevano leggere, per quello l'hanno pubblicato.
E quindi nasce un po' così. E le litigate che diceva Adriana, c'è scritto anche nella prefazione, erano proprio per la sintassi, per la forma, perché Adriana voleva scrivere un libro che rispecchiasse totalmente il suo modo di parlare. E quindi ogni due minuti io mi fermavo e dicevo, no, la sintassi qui non è corretta, no, qui non puoi mettere una virgola, qua non puoi fare un periodo di 8 righe senza una virgola, un punto e virgola. E Adriana diceva, no, io voglio tu devi scrivere questo, quindi litigi pazzeschi. In effetti poi, rileggendolo adesso, il libro rispecchia totalmente il modo di parlare, non di Adriana Innocenti, attrice, ma di Nana. Questo è.
Ho dovuto lottare con Davico Bonino, che ha fatto una prefazione che sembra che abbia 3-4 lauree, così come lui ha
scritto. Però ha detto una cosa importantissima, che tu hai avuto nella vita un grande amante.
non me lo ricordo più.
Teatro.
Teatro.
Il tuo grande amante.
Mi ha messo in soggezione, mi parla del
preso rivelare
i segreti.
E la, perché il teatro, mamma mia, ma è la forma migliore per comunicare, perché è vero, io do a voi i vari autori, Giovanni Testori, stasera do quella degli Anni Innocenti, ma porca miseria quanto voi date a noi, e finalmente comunichiamo. Questo benedetto, come dice Testori, questa separazione che ci divide, che sembra più ghiaccia di una lastra di ghiaccio, perché quella parola non esiste più. Parliamo con la parola, ci comunichiamo, possiamo, se io potessi andare in giro a dire le cose. Cos'è l'ultima che mi ha terribilmente impressionato? Lì in Africa, che fanno 5 figli, ma se nasce il 6° lo buttano per la strada. Ma Cribbio, ma perché non abortire? Perché non dire che non c'è? Lo buttano il 6° lo buttano per la strada. Ma mi dite che mondo è questo? Parliamo d'altro.
A proposito del comunicare, però, di Testori, anche nel libro uno dei racconti è proprio la storia della Trasteverina quando lo facevi a Roma.
Ah,
abbiamo l'Erodiade.
Vabbè, non lo leggo.
No, racconto.
La racconto. Ma vi siete rotti?
No.
Leggelo, poi se lo comprate lo leggete.
Meno male. E questa Erodiade che è stupenda. È stupenda, certo il linguaggio è testoriano, dopo ve ne faccio un pezzetto. E a questo teatro di Roma, il Teatro Centrale, che non c'è più naturalmente, ci hanno fatto un supermercato anche lì, rosso, e la maschera che portava la gente a sedere era proprio una, qui nel libro ho scritto Trasteverina, ma era la vera cispatana. Non so qui a Milano come si può dire, una della periferia, forse non aveva neanche fatte le elementari, non importa. Insomma, andava alla cassa e diceva, oh, mo io non porto più nessuno a sedere, perché me devo sedere io. Devo sentire Adriana che mi fa ride, mi fa piagne, mi piace. E si sedeva. Io ho fatto queste Erodiade quasi per un mese in questo teatro. Un giorno viene da me e mi fa, senti un po' Adriano, ma questo tuo Erode, forse un po' con un figlio androcchio, vuol dire un figlio di puttana, no? Dico sì, abbastanza, precisa il mio marito. Ma come, perché? Perché non è mio marito, l'uomo con cui vivo adesso, perché mio marito se n'è andato. Se n'è andato, ma mi ha lasciata una figlia, Margherita. Puttana troia che la tua Salomè è niente in confronto. Ma perché? Che è successo? Perché va a letto con mio marito. Mi hanno tolto tutti i comandi, mi hanno tolto tutti i soldi, Adriano. Ma sai che faccio? Ma lui lo chiamo Erode e a quella puttana troia della mia figliola la chiamo Salomè. Però te, Beata, che almeno te sei innamorata del tuo Giovanni. E dico, vabbè, ma gli ho fatto tagliare la testa. A tutti gli uomini si è da tagliare la testa. Aveva capito Erodiade. Ecco la bellezza del linguaggio di Testori. Spero che fosse un figlio androcchio. So, chiedetemi, cos'è che dovevo dire ancora? Se l'attore Piero Nuti non si magari, signor Nuti, per favore, mi legge l'articolo di Paolo Stoppa.
Questo è, com'è, non lo trovi, io ci tengo sempre a leggerlo questo, perché rispecchia un po' che cos'è il nostro lavoro, che non è sempre rose e fiori, ma alle volte la fortuna
ci dà proprio una gran bella pedata. Dice: veni chiamata per fare una bellissima parte in televisione dal regista Daniele Danza, che curava appunto la regia dello sceneggiato Vita col padre e con la madre, protagonisti Paolo Stoppa e Rina Morelli, già loro grande successo teatrale. Ecco il colloquio col regista. Regista: Adriana, io ti vorrei assolutamente per questa parte. Adriana: Daniele, felicissima, ma perché vorrei? Regista: perché tutta la mia distribuzione deve essere tassativamente approvata da Paolo Stoppa. Adriana: e allora? Regista: presentati a Paolo Stoppa, lo conosci? Adriana: solo come attore. Regista: io ti voglio, la parte è bellissima, cazzi tuoi. Il bel vocione profondo di Daniele era stato categorico e sedusse anche il mio amico Archimede, che accese tutte le sue lampadine.
Archimede di Topolino, eh?
Anni prima ero stata scritturata dal Teatro della Svizzera Italiana fondato da Piero Nuti con l'aiuto del Ministero degli Esteri e lì conobbi il ministro Pella. Archimede mi soffiò all'orecchio: Nana, Paolo Stoppa e la Morelli subito dopo questa registrazione hanno una tournée in America e in America, Nana, ci devono andare tramite il Ministero degli Esteri, diretto dal Ministro Pella. Fa un po' tu. La mattina dopo ero al Ministero degli Esteri e dopo 2 ore venni ricevuta dal Ministro Pella, che mi riconobbe subito salutandomi con entusiasmo. Però nella nottata io avevo telefonato in Svizzera a Piero Nuti che mi ricordasse al Ministro. A Pelle, ovvero Adriana, fece una palla di pelle di pollo e tutti i pesci, ovvero i pensieri, vennero a galla per vedere la palla fatta da Pelle, Adriana, figlia di, diciamo, Apollo, per il ministro Pella. Alle 19 del giorno stesso venivo ricevuta dal signor Paolo Stoppa nel suo mega galattico appartamento in piazza Venezia. Mi aprì la porta un cameriere in pantaloni neri, giacca a righine rosse e nere, con bottoni d'oro, guanti bianchi, scarpe di vernice lucidissime. Prego, si accomodi, il maestro la aspetta in biblioteca. Seduta in poltrona, in pantofole, pantaloni di begonia marrone in perfetta armonia con una stupenda giacca da camera a cammello con tanto di cifre PS e nappe di seta penzoloni, con un fracco di libri sparsi per terra intorno alla poltrona, chissà se li aveva letti tutti. Senza alzarsi, il maestro mi apostrofò: sono stato disturbato niente meno che dal ministro Pella per riceverla. Lei vorrebbe fare una parte nel mio sceneggiato? Ma perché? Lei fa l'attrice raccomandata? E io, aiutata dalla buona sorte che non mi ha mai abbandonata, indicandogli la rivista teatrale Maschere che era ai suoi piedi, o gente, proprio quel numero, che culo. Sì, risposi, raccomandata e con ricevuta di ritorno. Il maestro stava per parlare quando gli indicai la rivista. La ricevuta di ritorno è proprio lì, ai suoi piedi, in quella rivista. Se la sfoglia, maestro, troverà le foto dei 2 migliori attori dell'anno. Una sono io a pagina intera, giri la pagina per favore, l'altro è lei a metà busto. Feci lo sceneggiato e con successo, ma per i 9 mesi di scrittura il signor Paolo Stoppa non mi rivolse mai la parola e non fui mai inquadrata con lui, nonostante la parte lo richiedesse. Meglio così, una rivista teatrale resta in una biblioteca, ma le immagini in televisione vanno e vengono.
C'è Roberta.
Sì, ecco.
C'è Roberta, che è una attrice che ha fatto con noi Le Troiane e che l'altro giorno siamo andati tutti all'università alle 9 del mattino. Io ce l'ho con le università perché ha presentato la sua tesi sulla Tatiana Pavlova e avevamo tanto parlato io e lei, perché io ho lavorato con Tatiana Pavlova, e l'altra mattina siamo andati io e Piero Nuti alle 9 del mattino a sentire lei che discuteva la sua tesi Beh, ragazzi, io non ho mai fatto l'università, sono geometra di diploma. Non ho... Tremavo come una foglia sentire lei che discuteva su tutta questa, questa cattedra piena di professoroni, 110 lode più la pubblicazione del cartaceo, si dice così? Ed è qui Roberta, dove sei? Alzati, vieni, vieni. Dottore, mi rispetti.
È stata preziosissima con la mia testimonianza viva su Tatiana.
Beh, leggi quel pezzo su Tatiana, sì.
Vogliamo sentirla? Potete sentire?
Come no?
Sì, sì, si metti qua. Allora, gli ho raccontato anche cose intime, ma non si possono pubblicare. Poi dopo a porte chiuse ve le faccio.
E non l'ho potuta neanche scrivere nella tesi.
Già, perché era importante.
Allora, lavoravo nel bar dello svizzero, l'elvetico, come lo chiamavano le mie dolci puttane. A mezzogiorno veniva spesso a mangiare Zoluca, la segretaria del dottor Carlo Terron, capo dell'ufficio prosa della televisione, grande critico teatrale. I nostri rapporti nel bar-ristorante erano di semplice buongiorno, grazie, prego, Zoe cliente, io camerier cuoca. E come non è, la padrona della pensione dove abitavo mi lascia un biglietto sul lettino. Il dottor Carlo Terron ti ha telefonato per un incontro. In bocca al lupo, Iole. Chiedo un permesso all'elvetico e mi presento. Cara Innocenti, sto preparando il cast per i dialoghi delle Carmelitane di Bernanos per la regia di Tatiana Pavlova. Per il personaggio di Madame Lidouan, la signora Pavlova non vuole un'attrice, vuole una creatura semplice, sana, di bell'aspetto e popolana. Lei ha tutte queste doti e io so, ma lo tengo per me, che è anche veramente brava come attrice. Come può incontrare la signora Pavlova? Io le posso solo suggerire che mangia sempre al ristorante russo in via Procaccini. Non le dico altro, faccia lei. Telefono subito a un collega, mio amico ricchissimo, Mauro Barbagli, e gli chiedo di portarmi in quel costosissimo ristorante, di pagarmi il pranzo perché non avevo soldi, e se tutto andava bene gli avrei poi pagato io una cena. Gli suggerì di prenotare un tavolo per due persone a nome suo, di recitare la parte di simpatico corteggiatore e di ridere a qualsiasi mia battuta, anche se dicevo sottovoce 8, 12, 26, 34, come se questi numeri fossero degli sporchezzi. Così, dopo pochi giorni, verso l'una e mezza, entriamo in questo ristorante e nella tavolata centrale, guardando con finta indifferenza, riconosco Tatiana Pavlova, che io avevo già visto quando ero in accademia all'Eliseo di Roma in Mirra Etros, e fin da allora mi aveva colpito. Le sedevano accanto Carlo Terron, la segretaria Zoluca e altra gente che non conoscevo. Ci sediamo al nostro tavolino e subito, con allegria e a voce un po' alta da popolana, comincio a chiedere al cameriere: «Che cos'è questo piatto? Porti, porti pure tutto quello che è russo, anche quei chicchini neri, ci sono anche rossi? Sì, sì, so che si mangiano col pane e col burro, me l'ha detto il mio amico». Lo so, si chiama caviale». E risate, questa volta anche del cameriere. Ogni tanto sussurro 8, 12, 26 e il mio amico anfitrione Ligio alla commedia preparata giù risate. Ad un certo punto del pranzo il cameriere si avvicina e mi chiede se posso andare al tavolo centrale perché la signora Pavlova voleva parlarmi. Io gli rimando: «Chi? Che signora?». Mi giro verso il tavolo e questa signora mi sorride. Non vi dico le mie gambe sotto la tavola come tremavano. Ricambio il sorriso e non mi sfugge il viso di Carlo Terron quasi nascosto da un tovagliolo, mentre Zoluca guardava con indifferenza un lampadario. Il mio amico si alza, mi toglie la sedia da sotto il sedere, mi avvicino al fatidico tavolo e con le dita delle mani incrociate a mo' di scongiuro dietro la schiena dico: «È lei la signora che mi voleva parlare? Eccomi, sono tutta qua». In un italiano ostrogoto, lei mi chiede se voglio partecipare a questa sua regia ed io gli rimando: «A che fare? E dove?». Mi racconta il tutto ed io, divertita, esclamo: «Io fare l'artista? Io lavoro, faccio la commessa alla Rinascente!». La faccia di Carlo Terron era uno spettacolo. Per farla breve, accetto di andare in televisione a fare un provino. Il primo giorno di riunione ci troviamo seduti attorno a un lunghissimo tavolo in sala prove con tutta la compagnia di altissimo livello artistico, dialoghi delle Carmelitane, pensate quante attrici, capotavola Tatiana Pavlova, alla sua sinistra Emma Grammatica, madre superiora uscente, alla sua destra io, futura madre superiora. La regista mi corregge più volte su di una battuta. È ordine del Carmelo chiudere la porta. No, piccola Adriana, tu devi dire come di me. È ordine di Carmelo chiudere di puerta. E con molta violenza. Ed io ripeto la battuta con violenza dicendo: è ordine del Carmelo chiudere la porta. E la Pavlova: no, no, Adriana, porta, tu dire porta. Ed io con tranquillità: signora, io cerco di parlare un bel italiano, ma la grammatica. Ma Tatiana Pavlova con un pugno sulla tavola: io regista, no grammatica. Grammatica grande attrice, ma no regista. Durante un'altra prova, con entusiasmo, la Pavlova disse a voce alta: questa piccola Adriana molto, molto brava. Io in mia vita di artista molto putana, no come pensate voi italiani, ma per scaltritudine e intelligenza. Ma lei molto, molto più putana di me. Io ho saputo tutto di ristorante russo. Tutti questi brava di Tatiana Pavlova nei miei confronti mi crearono una tensione sgradevole da parte di tutta la numerosissima compagnia. Infatti un giorno Visentin, uno dei 5 baldi assistenti di studio, mi dice che il dottor Terron voleva parlarmi e mi accompagna nel suo ufficio. Entro. Il dottor Terron mi fa sedere e mi apostrofa subito dicendomi: ma che cosa combina? È venuta la signora Evi Maltagliati reclamando per il suo modo sgradevole di rivolgerle le battute, sgradevole e maleducato. E io: ma scherza, io stimo moltissimo la signora Maltagliati, quando arriva le tolgo sempre il cappotto, d'altra parte le battute le ha scritte Bernanos, la regia è di Tatiana Pavlova e io devo dirle con quelle intonazioni. Il dottor Terron sorride e mi dice: adesso devo leggerle una lettera che mi è arrivata da parte di tutti gli attori importanti della compagnia. Non vogliono che il suo nome appaia nei titoli di testa insieme a loro, anche se la sua parte è importantissima. Non mi importa un accidente, caro dottore, a me basta fare la parte, non si preoccupi e grazie di tutto. Uscendo ritrovo Visentine, al suo fianco una delle attrici molto conosciute e importanti del cast, che con una voce dolce e accarezzandomi il viso dice: Adrianina, che cos'hai? Ti vedo imbronciata. E io, senza parole, le rifilai un pugno sul naso che cominciò a sanguinare, tra urla e grida: aiuto, aiuto, aiuto! Visentini imperterrito rimase con le mani nelle tasche dei pantaloni. Le tolse solo per accompagnare la signora al pronto soccorso. Capirete, era la prima firma della lunga serie della famosa lettera. Tornai tranquilla nello studio per riprendere le prove, naturalmente interrotte tra i commenti di tutta la compagnia, ma nessuno osò dirmi parola. La signora Pavlova mi strizzò l'occhio dicendomi: brava, bravissima, e in perfetto italiano.
Allora posso dire la cosa di Visentino?
Non so.
Perché poi sono diventata amica di Tatiana Pavlova e lei era una donna... Vabbè, noi avevamo, essendo tante donne, avevamo 5 assistenti di studio e non certi pezzi di Marco Antonio. Uno di questi era questo Visentin, veneziano, e ci ha raccontato che ha avuto un rapporto con Tatiana Pavlova, ma davvero, ma è com'è? E dice: è stato piuttosto faticoso. Ma perché? Per la regia. Come per la regia? Sì, sono arrivata in camera, lei tutta nuda sul letto e mi guarda e mi fa: tu tutto nudo, presto, anche via cravatta. Tutto nudo, a un certo punto tu sopra di me, e io sono andata sopra di lei, uomo sono, Paolo o non Paolo, finito, ho fatto bene l'amore, lei bravissimo, bravissimo, ora tutto da capo. Sono cose intime, però insomma tanto lei è morta, mi sentì, chissà se mi sentì se di no. Ah sì, e come faccio? Qui abbiamo oltre al nostro Elisabetta il Pirata, come si chiama lì?
Elisabetta il Pirata.
Lunari, abbiamo anche un nostro grande autore italiano, grandissimo, si chiama Luigi Stagnaro.
Guido.
Ma tanto per me non sei né Guido, sei il papà della Tritrac. E io ho fatto per anni in televisione qui a Milano la gallina Tritrac. Se qualcuno di voi l'ha visto, abbia il coraggio di dirlo.
Come?
La gallina Tritrac.
In televisione.
Era un programma per bambini. Eh beh sì, certo.
Tutti questi bei racconti scritti da Stagnaro. Guido, dove sei che non ti
vedo? È qui.
Ecco.
E lo leggo io.
La gallina Tritrac, che era qui si vede nel era una gallina, era un giocattolo dimenticato da un bambino in un orto, in un giardino. Era fatta come un missile con uno sportello dove appunto c'erano i bambini, i pulcini, diciamo così. Solo che una gallina col caldo, con l'estate, ha fatto le uova dentro questo giocattolo, dentro questa gallina Tritrac. Col sole sono nati due pulcini, Robby e 14. Avete presente Topo Gigio?
Sì.
Ecco, era la voce di Robby. E invece 14 era fatta dall'Evelina Sironi, grandi attori, ragazzi, e le favole, e io facevo la gallina Tritrac. Ecco, il mio più grande insuccesso, perché era in televisione, il direttore della televisione allora non era più Terron, non mi ricordo, cioè dobbiamo fare lo spettacolo per i bambini in teatro, e noi attori no, non è il caso, perché non si può togliere ai bambini la fantasia della gallina e dei due. Invece l'abbiamo fatta, ragazzi, come io ho aperto il copione con gli occhiali e leggo le prime, poi parlavo dentro un imbuto, avevo una voce un po' fatta così perché rimbombava, come attacco la prima battuta. Ho ricevuto di tutto, scarpe, libri, persino una cartella. Vai via, tu sei brutta, la gallina Tritrac è bella. Ecco, tu dici che hai avuto tanti successi. Mamma mia, il mio più grande insuccesso, la gallina Tritrac. Però che bel personaggio. Addirittura ho ricevuto una lettera poco tempo fa dalla Grecia, di un italiano che forse vive ad Atene, che mi chiede se posso mandargli delle bobine perché sta per avere un figlio maschio e vuole crescerlo con la gallina Tritrac.
Ma pensa che questa signorita che sta scrivendo lei su di me, sulla mia storia, sulle tante cose, sul computer ha aperto un sito sulla Tritrac.
È ancora vivissima, vero? Ma questo dalla Grecia.
Ma le richieste di persone che ci sono ancora.
E quando
hanno 50 anni di oggi.
Eh beh sì, certo, sì, che sono passati gli anni.
63, mi pare, perché insomma c'è 4 e più.
Ed era bellissima.
Ma è ancora, se la gente è ancora così che scrive, che voi non sapete perché cosa. Si è legionato tutto vero.
Che cosa vuoi che
voglio ricordare che agli anni 200 con tutto quello che lei ha fatto è la prima attrice in Italia che nel 64 ha fatto un testo d'avanguardia. Il Carpante,
lo ricordi? Giugno del 64. E lì Remigio Paone aveva preso, in quel periodo aveva preso il Manzoni.
Voleva quel testo, perché purtroppo, tant'è vero che il pubblico in platea, quando loro sceglievano i siti da Zingari, eccetera, si alzava disperati, dicendo cosa vuole questa gente, cosa vuole?
Ma eravamo tantissimi, quanta gente, oggi si potrebbe mai fare. Bel periodo.
1964. Il Teatro Manzoni allora si chiamava Teatro Manzoni e l'altro
sì.
Com'erano i due, che ancora adesso, non Ambrosino, come si chiama?
Sì, Nuccio Ambrosino, Nuccio Ambrosino.
No, ma il...
Ah, sì, Nanni Svampa.
Nanni certo. Svampa.
Svampa e Nanni, e Jugo Sisto, c'era circa 20 figurati.
Sì, sì.
Insomma, era il primo spettacolo dove si ballava, si cantava, sì, si recitava e c'erano gli strumenti musicali in scena.
Eh beh, sì. La follia. Quando il teatro era vivo ancora. Eravamo bimbi.
Se in un'ostrica sola trovi una perla, forse non c'è. Cantavo questa canzone. Vabbè.
Classici, ma questi testi che nessuno voleva fare hanno avuto successo. La partenza è stata con il
Tarpano,
di Lucio
Così.
Anche Testori mi ha fatto cantare, te lo ricordi? Cleopatras?
Ah, sì, sì.
Che faceva cantare, aspetta, veleno, se mi baci ti do il mio veleno. No, più giù Nana la mano. Questa era Testori.
Beh, anche la ninna Nanna comunque testoriana.
Beh,
anche quella è.
Non è venuta.
Non c'è Piera, no, non è
non
venuta.
Non c'è Piera.
Non è venuta.
Perché io ho fatto i live che dopo vi faranno vedere i live soltanto al Festival di Spoleto. Perché le cose del teatro, della vita, sono certe volte così cattive. Tant'è vero che alla prima Spoleto, per i lai, mentre provavo un teatro, arrivano dei carabinieri pieni uniforme. E io terrorizzata, perché credevo che una persona vicino a Testori, che mi ha fregato i lai, mi volesse arrestare. Invece erano i carabinieri per la prima.
Sì, c'è in alto uniforme, però siccome c'era stato un precedente piuttosto pesantino qui a Milano, all'Umanitaria, dove avevamo fatto una specie
di anteprima,
c'erano venuti i carabinieri, quelli veri, insomma, quelli veri, quelli per impedirci di andare avanti, insomma. Vabbè, vuoi raccontare?
I tre lai sono una cosa stupenda, spettacolosa, solo che alla prima Spoleto il signor Menotti mi ha rovinato Mater Trangusciasse. Perché Menotti col festival andava un po' in un teatro, un po' nell'altro, era un festival che non finiva più. Per i tre lai è rimasto fino alla fine. E nei tre lai Mater Stranguscia. E questa?
Sì.
Ah, i quadri sono di Giovanni Testori,
E vediamoli in ordine allora. Cleopatra,
quella dove canto prima. Veleno, poi Erodias e Mater Stranguscias. E tutti i vestiti me li ha fatti una grande sartoria qui di Milano, tutti gratis, per come era entusiasta, come si chiama?
Tolentino.
Tutti non vi dico la meraviglia di questi abiti. Va bene, e al finale Mater Stranguscias scende in platea e parla con la gente. Menotti si alza, mi abbraccia, mi bacia e dice una ventina di parole che erano quelle che dovevo dire io, che mi aveva scritto Testori. Ma lui non le sapeva mica. Proprio ecco perché Testori era venuto. E sono rimasta così, ma mi ha fregato il finale. Perché da Menotti che mi bacia, che mi abbraccia, che dice le battute, però a me mi ha fregato il finale.
Fai un pezzetto dell'erodia e così chiudi.
Pezzo delle... Ma
andiamo a prendere.
Ce lo prendiamo.
Avremmo potuto amarci come nessuno sulla terra si era mai amato, sfidare il mio, il tuo Dio,
distruggerli, annientarli con la forza della nostra vana felicità, ridurla da quell'immensa distesa di gelo e di freddo che era ad una povera coperta umana. Erodiade non sarebbe stata mai la tua amante, ma come me non lo sarebbe stata mai nessun'altra donna. Era lui, al tuo Dio di carne e di sangue, allo spettro repellente del tuo Cristo, al suo stesso giovane e demente assassino, che hai voluto e deciso di dedicare ogni tuo istinto, ogni tuo pensiero, ogni tua forza, ogni tua ragione, fin gli abbracci, baci, fin i sogni più indicibili e segreti. Ma il tuo Cristo, che potrà farci di tutto questo, se è deciso che anche lui finisca assassinato come noi? La sua testa non rotolerà come la tua, o come Salomè ed Erode avranno stabilito della mia, ma anche la sua marcirà come la nostra, uccisi naturalmente dentro le pieghe di qualche oscuro sudario o nell'umidità sconcia di qualche sepolcro buio e diseredato. È questo che marcisce come noi, ma per quale forza? Per quale gioia, dimmi, può essere veramente un Dio? Questa è la tua storia. Sono salita, sì. Ah, gli occhiali. Due paio di occhiali ho rotti per colpa di te storia, sdraiata sul tavolo. Sono salita, sì, nelle stanze e ho spiato, non più come la regina che ero, ma come la più vile e infelice delle serve, nudi, superbamente sicuri di sé, chiusi nella morsa della loro nuova terrestre felicità. Affogavano dentro l'oro delle coperte, come certi grandi uccelli al tramonto si librano, poi restano fermi contro il fulgore del sole. I capelli di Salomè saranno sciolti tutti sul cuscino, la sua bocca, quella che avresti voluto vergine e rispettata, era tutta aperta e piena del respiro di chi fino a ieri aveva amato e baciato me, e me soltanto continuate a spiarli, e li ho visti cercarsi, stringersi, prendersi, lasciarsi per un attimo, riprendersi, baciarsi, ribaciarsi infinite volte, finché d'un colpo se l'ho messa irrigidita, ha staccato la bocca dalla bocca d'Erode, ha affondato ancora di più le unghie dentro la schiena del tetrarca, e con quel gesto l'ha costretta a sollevarsi e a fissarlo. No, Iocanan, quelle che sono uscite da mia figlia non erano parole di seduzione e d'amore come io, e forse anche tu ci saremmo aspettati, erano d'odio e di disprezzo, erano ancora più e peggio. Mia madre ha cominciato a dire, mentre Rode le strofinava i capelli e la barba sul seno, dimmi che ogni suo fascino, ogni sua memoria è finita, distrutta, cancellata. Dimmi che non esiste e non esisterà mai più, né per te né per nessuno della regia e del regno. Dimmelo, Rode, dimmelo, mio primo e unico re, mio primo e unico amante, come Rode ad ogni sua richiesta consentiva con un bacio. Domani le sentì dire con una voce che non aveva nessun esito, nessuna paura: domani, prima dell'alba, la allontanerai dalla reggia, la scaccerai da questo regno, oppure, è meglio. È stato in quel momento quando ho capito che dalla sua bocca sarebbe uscito un ordine ben più terribile e definitivo. È stato allora che non ho potuto più tenermi, e gettandomi sulla porta e tempestandola di pugni sono scoppiata a gridare: bestia, il letto in cui te ne stai, Erode, il trono, il potere, la corona te li ho dati io, te li ho dati non perché fossi stanca o per desiderio di vederti regina, ma per liberarmi del solo uomo che ho veramente amato, per colpirlo, distruggerlo, annientarlo a furia d'ombre, ocenità, bestemmie, per averne finalmente la testa, la bocca, i baci, anche se poi sarebbero stati la testa, la bocca e i baci d'un ucciso.
Direi di finire.
Cosa dici?
Direi di chiudere qua.
Ah sì, ci chiudiamo. Se no mi faccio via, tra tre ore c'è
il teatro, dire viva la memoria, diciamo.
No, non so se volevamo chiudere con una cosa comica.
E qual è la comica?
Beh, la leggo io.
Una nota, appunto,
sì.
Che una delle note dominanti, comunque, della personalità di Adriana, che traspare da questo libro, è il senso dell'ironia su tutti gli avvenimenti della vita, che è sempre la nota che indica anche l'umanità e l'intelligenza messa assieme.
Ah, non so, questo è un racconto che si intitola Solo qualche volta. Adesso vi parlo di Nilla Pizzi. Ho avuto sempre una grande stima per lei. Cantava canzoni che hanno accompagnato tutta la mia gioventù e che hanno fatto la storia d'Italia, e poi romagnola come me. Ma ne parlo soprattutto perché siamo sempre state due gocce d'acqua. Certo, a Nilla Pizzi non avranno mai detto che assomigliava ad Adriana Innocenti, ma mi dicevano sempre: come assomiglia a Nilla Pizzi? E io, peste come sono sempre stata, qualche volta soltanto ne ho approfittato. Nilla, ti chiedo umilmente scusa. Mentre con la compagnia dei giovani eravamo a Napoli a recitare Una donna dal cuore troppo piccolo, interpretato da Rossella Falk, come le stava bene quel nome e come le veniva facile interpretarlo, non ha mai sopportato che io girassi con le scarpe da tennis e che avessi un camerino non addobbato e con la sola nappina delle posate per tovaglietta e grandi fogli di carta bloccati con delle puntine agli attaccapanni perché i vestiti non si sporcassero contro i muri. Lei aveva un camerino pieno d'argenti, di stoffe preziose alle pareti, poi aveva anche la cameriera personale, a me forse avrebbe dato solo impiccio. Ebbene, in un giorno di riposo di quello spettacolo, Ferruccio De Ceresa, compagno dolcissimo, non dal cuore troppo piccolo e non dimentichiamo il grande attore, mi dice: Nana, so che non conosci Capri, ti ci porto io, non ti preoccupare, per le spese ci penso io. Così arriviamo a Capri, la mia gioia, il mio entusiasmo, mi porta a mangiare in un ristorante sul mare, proprio di fronte ai faraglioni, ma quando entriamo lui per primo si rende conto del gran lusso di questo ristorante e mi dice all'orecchio: Nana, forse qui non ce la faccio a pagare, andiamo da un'altra parte. Nel frattempo però il padrone del locale mi viene incontro e baciandomi la mano mi dice: signora, signora, che onore averla nel mio ristorante. La faccia di Ferruccio era solo un punto interrogativo e in me, amante costante per tutta la vita di Archimede, si accendono non una ma mille lampadine, e avendo anch'io un cuore non troppo piccolo, volevo ringraziare Ferruccio per il suo gesto amoroso nei miei confronti. Esclama allora: grazie, grazie infinite, un pranzo speciale per me e per questo mio allievo che avrà un grande futuro come cantante, mio ospite naturalmente. La faccia di Ferruccio questa volta era punti interrogativi e tanti punti esclamativi. Un pranzo sontuoso con camerieri a destra, a sinistra che mi chiedevano cosa volevo, quali vini gradivo e giù nomi, e che ne sapevo io? Era abituata al Lambrusco, al massimo al Sangiovese. Il nome del vino che mi proposero, Lacrima Christi, mi sembrò molto romantico e sentimentale, così disse: sì, Lacrima Christi, che ne sapevo che era un vino napoletano, e il padrone del ristorante, la signora, sì che se ne intende. Alla fine del pranzo, con molta nonchalance, chiesi il conto. Il padrone, baciandomi la mano, lavata accuratamente alla fine del pranzo dentro una ciotolina di ceramica di vetri, con sopra scritto il nome del ristorante che io, Adriana, avrei voluto tanto fregare, il padrone, ripeto, baciandomi la mano forse anche due o tre volte, mi disse: signor, avervi qua nel mio ristorante, voi non sapete che Dio d'onore. Ospiti miei, se permettete. E a te, Ne, Guagliò, buona fortuna, grande maestra tieni. Un abbraccio affettuoso da parte mia e un a presto, baciandolo sulle guance e grazie, grazie. Come avrei potuto fotografare, come avrei voluto fotografare Ferruccio De Ceresa? Pensate, più grande di me. Due volte laureato, grande signore genovese. All'uscita ancora saluti, sorrisi, promesse di tornare presto. Al primo angolo, fuori tiro dallo sguardo del padrone, dei camerieri tutti schierati davanti al ristorante, Ferruccio, uscendo dai gangheri e bloccandomi il passo a mezza voce, ma con una violenza gestuale bloccata solo dalla sua signorilità: ma chi cazzo sei? Mio caro Nilla Pizzi.
Bene, allora
in questo ci ha potuto dare, no?
Il libro, se...
Beh, non so, il libro ci sono le signore.
È un libro che potete comprare dalla Paola, potete leggerlo al gabinetto, dove vi pare? Normale.
Ah sì, il rapporto con Streller.
Così
difficile. Il rapporto con Streller, che era un uomo molto difficile.
C'è una... c'è un racconto...
Beh, puoi dire come ti soprannominava?
Aspetta, aspetta, c'è un pezzo qui di Streller molto... La sedia a rotelle.
Volete dire...
È molto lungo?
Quello della Pacinana.
Oh, siete padroni di chiedere, tanto non costa niente.
Sì, chiede il rapporto con Streller, che era...
Il tuo rapporto con Streller, che era un tipo di...
Vuoi che lo legga questo?
Leggilo.
Non so, leggiamo ancora 5 minuti.
Grande maestro, grande maestro. Ma tu Paolo.
Bene, la signora, che è una giornalista, vorrebbe sapere il tuo rapporto con Streller.
Il rapporto con Streller, cioè com'era, come grande maestro, come tuo.
Grande maestro, sapeva insegnare da Dio, era capace di andare su un palcoscenico, per esempio povero Santuccio, io dico che l'ha fatto morire di infarto, il tango ballata, andava su lui per 5-10 minuti, era bravissimo, alla Giulia Lazzarini gli diceva: ma ti rendi conto, c'hai due gambine storte, devi essere bella, devi muoverti così. E poi andava su lui, sembrava una femmina, ma per 5-10 minuti, non di più. Difatti quando poi ha recitato, non mi ricordo con che cosa.
E l'opera da Tre Soldi, quando ha sostituito, come no? Quando ha sostituito Santuccio, che non sapeva prima, da che parte...
Prima che arrivasse Modulto, sì. Il cane era, non sapevamo da che parte prenderlo, non si ricordava le battute, però un grande maestro, grande, grande, grande. Non ha molto amato i personaggi Lapicium e lui, che eravamo io e Gianrico Tedeschi, non l'ha amata molto. Difatti c'è scritto lì di Berlinguer nel racconto?
No, non c'è di Berlinguer, no.
Vabbè, per raccontarlo tu,
sì, sì.
Per raccontarlo tu, no?
Quando scendevi in platea,
sì. Ma
c'è,
lei, leggilo. Non mi ricordo se parlo di Berlinguer.
L'indicazione di regia che ti ha detto vai.
No, no, l'ho inventata io.
Ah, sì, esatto.
L'ho inventata io, andavo in platea e mi mettevo il mio piede sul pipi di uno spettatore. Abbiate pazienza, io parlo normale, sul pipi, chiamatelo come volete. Poi andavo nel centro, invece mi buttavo su un altro spettatore e poi il terzo, prima di tornare in palcoscenico, che facevo di tutto per baciarlo. E questo era piaciuto tantissimo, infatti Streller diceva: vedete come sono bravo io, me l'ero inventata tutto da sola, si troppo. E quando abbiamo fatto la prima al Quirino di Roma, all'Argentina di Roma, perché io cantavo, e c'era un'orchestra di 8 elementi, per cui cantare guardando il pubblico, ma anche con l'occhio il direttore d'orchestra, io cantavo, arrivo il primo spettatore, gli metto il piede sul pipi, ma vicino, porca miseria, aveva il collarino rosso come gli arcivescovi, era vestito normale da uomo, ma il collarino da arcivescovo, e quando io stavo per togliere il piede, lui ha detto, no, resta, poi vado nel centro, mi butto addosso così a questo, senza occhiali, più buono era Berlinguer, non sapevo che, e continuava a cantare, ma cos'è?
Schiavitù sessuale.
Non è di certo un tipo tra i più belli, anche un... Poi l'ultimo, vado per baciare quest'uomo, la donna accanto, è tutto costruito da Strehler, mi prende a schiaffi e urla, lasci stare mio marito, ma io dovevo continuare a cantare. Poi alla fine ti sei divertita, Adriana, hai visto cosa ho fatto? L'avrei ammazzata.
Non ti chiamava Adriana però?
No, vabbè, a lui sono sempre piaciute molto le donne, a me non mi ha mai visto come donna, ma sempre chiamato Bisonte, quattro occhi intellettuali. Vieni qua, Bisonte, quattrucchi intellettuali. Però voleva che stessi sempre alle prove di tutto quello che lui metteva su. L'opera a tre soldi è durata 3 anni, anche in questo splendido teatro che mi dite che cosa ne fa a Milano. Lì ci ho fatto Bandosire, ci ho fatto Walter Chiari, ci ho fatto l'opera da tre soldi, ci ho fatto le Troiane, ma cosa ne fanno? Un supermercato? Cosa ne fanno?
Scusate, la mia domanda, la volontà social-politica per tenere i migranti. Se gli uomini, i politici, si fossero attivati in questi 30 anni, non sarebbero scomparsi l'Olimpia, l'Odio, il San Erasmo, l'Eccelsio, il Teatro Uomo,
Mediolano.
Non sarebbero scomparsi, invece sono scomparsi, perché c'è stata la volontà politica.
Sì, ma cosa fanno al Lirico?
Al Lirico che ne
fanno? Voglio dire un'altra cosa, se oggi le attrici giovani, tutte o quasi, recitassero come sta recitando lei, il teatro non morirebbe. Invece il teatro sta morendo perché sono anni i microfoni, se non fai in prima fila non senti niente.
E non c'è più l'impostazione, non c'è più.
Non
si fa fatica, bisogna far fatica.
Ci sono i signori politici che proprio fanno manco a teatro. No. Io vado a vedere perché le prime quando era possibile, quasi tutte, non vedo gente, non vedo il sindaco, non vedo il vice sindaco, non vedo l'assessorato alla cultura a teatro, nessuno.
Scusate.
Non conoscono le compagnie, non conoscono gli attori, scusate, ma è così.
Ma guarda che
ma
è tutto
tutta
il mondo.
Italia
è tutto il mondo.
Oggi è bello andare a recitare nei
sono
piccoli
anni che tu sei teatro Gianotto che ho studiato per 50 anni nel Veronese, per 20 anni il teatro milanese è ancora più soltanto in tanti, sono 4 anni si stanno lavorando e si è bloccato un teatro che è un monumento nazionale. Allora cosa facciamo, Adriano? Aspettiamo Adriano Giacinzi che viene qui a farsi la giornata e finalmente godiamo un po' di teatro. Aspettiamo questo.
Scusate, c'è qui in platea una persona importantissima che gli è piaciuto tanto 25 anni fa?
No, Schiavoni non c'è.
C'è o non c'è?
Ah, non c'è.
Ma dimmi il nome.
Schiavoni.
Eh?
Elio Schiavoni.
Schiavoni? Non c'è?
No. Ma c'ha tant'anni.
Vabbè, questo signore
chiudiamo.
Sì, va bene, con cosa volete chiudere?
No, basta, due parole di...
Volete qualche altra cosa?
Diciamo che in questa vita... Ecco, sì, dillo tu. Comunque in questo libro di racconti di teatro se ne possono ancora leggere molti, quindi vi consiglio di leggerlo, ok? Ringraziamo Adriano!
Un'altra cosa, letti fino alla fine... Viene fuori la storia d'Italia, la storia, li amo, dei ciclisti,
io ho fatto il 36esimo giro d'Italia con Bartali, Moser, Magni, Moser zio. Viene fuori la storia d'Italia, la storia dello sport, la storia dei poveri attori e dei grandi del teatro, dei grandi, compresi i registi, gli autori. Io, la cosa bella, ho conosciuto Giovanni De Stori, ho conosciuto Dürermatt, un grande autore, che non mi permettevano di parlargli. Quando in tedesco ha fatto chiedere a tutti, la rivista Gente, no, qui c'è oggi, ha fatto chiedere cosa gradivano tutti gli ospiti a questa segretaria che sembrava una capop, sembrava. Che cosa volevano? Tutti hanno chiesto un caffè e io mi sono permessa di dire che Dürermatt era un bell'uomo alto con due pomelli rossi qui. E io sono abbastanza, sono settimina meno una settimana, quindi intuisco. E ho detto, dico, ma veramente siamo a Neuchâtel? Si potrebbe avere del buon vino. Brava Adriana, 4 ore insieme, tutte e due ubriachi.
Con pappagallo sulla spalla.
Con pappagallo bianco.
Io volevo solo ricordare una cosa a proposito del... noi stiamo a Torino in questo periodo e c'è prossimamente il 150esimo dell'Unità d'Italia. Convito Molinari che è qui stasera con Adriana e con Calindri, facemmo uno spettacolo strepitoso 50 anni fa, inaugurammo il famoso teatro, il Palazzo Vela. Vela, dove adesso c'è il ghiaccio. Io ho provato a riproporre questa cosa, perché era 100 anni di moda attraverso il teatro e la letteratura. Diario di un secolo. Ed era, c'eravamo un gruppetto di attori, c'era ancora Marisa Fabbri, un cantante, quello che cantava Vento, Arturo Testa, e la Rossini, quella che cantava Aprite le finestre primavera. Facevano lo e non so, 50 ragazzi della haute torinese, della nobiltà torinese. Era uno spettacolo bellissimo. Io ho provato a riproporlo per vedere. Perché teatro? No, bisogna fare tante belle conferenze, tanti bei simposi, no? Come si chiamano, quelle belle, molti tesserini, sì, ecco, cioè non c'è più la voglia di fare qualcosa di intenso, di...
Voleva essere il teatro tecnico, che il ministero non lo voleva chiamare teatro tecnico, doveva essere un...
Vabbè, comunque siamo qui a parlarne, ragazzi.
C'è una siamo domanda.
C'è una signora.
Posso fare una domanda? Come è cambiato il suo rapporto, cioè il rapporto con te storico, come è cambiato?
Se te tutti alzi ti si sente meglio.
Allora, come è cambiato il suo modo di fare teatro? Ci cioè, sei cambiato perché
da quando è cambiato, hai incontrato Te Stori, se è cambiato il tuo modo di fare teatro?
No, non è cambiato assolutamente. Ma perché mi chiedi se è cambiato il mio modo di fare teatro? Ma il mio modo di fare teatro non dipende da me, dipende dall'autore. Io ho il dovere sacrosanto per voi e per rispetto al lavoro che faccio, di nascere un attimo dopo l'ultimo nato, se no è inutile che stia qui, che se ti resta attaccato alle tende, buonasera. La cosa importante è sono gli autori, e capisci cosa voglio dire? È importante portare gli autori, quindi il mio modo di cambiare, non posso, io ho il dovere, sta ben attenta, di essere, l'essere L apostrofo scritto in caratteri cubitali, io il dovere di essere, l'essere del personaggio. Mi sono spiegata? No.
Sì.
Allora, c'è sempre sul libro, io ho avuto con quest'anello qui da mia madre, lo sfumataplune, mia madre era bolognese, cioè il man rovescio, qui, perché è riuscita a entrare in camerino e c'è la fotografia anche sul libro, perché lei era impiegata, era una donna importantissima, era impiegata al Genio Civile di Firenze, vado a recitare a Firenze e lei aveva due figlie del teatro La Pergola, piene di colleghi dell'ufficio. Dopo il secondo atto è riuscita a entrare in camerino, ma ha mollato sto smataflone dicendomi: non te lo permetto, io sono la tua mamma, io t'ho fatta, non sapevo chi eri. Ti rendi conto, non c'è giornalista, non c'è critico che mi abbia mai fatto una critica così bella, che era una donnina piccola piccola, magra magra, con una vocina sottile sottile. Cosa hai fatto? Sei lì che sembra un'acciuga, mamma toccami, non sono dimagrita di un etto, io ho il dovere di essere l'essere del personaggio, cioè l'esistenza. Quando si studia Mimo, Mimo che cosa? Quando le capriole, capriole così, cosa? No, il Mimo, questo è stato un grande maestro Orazio Costa, è capire come si muove, come è quel personaggio. Sei gobbo? E vai gobbo? Sei magra? Sei magra? Sei vecchia? Sei vecchia? Hai capito? Perché mi chiedi? No, ridimmi la domanda. No.
Se è cambiato il tuo modo di di recitare, no, la conoscenza con te storia. Beh, la conoscenza.
Dopo l'incontro con te storia, cosa è cambiato?
È cambiata la mia cultura. Ma non è cambiato niente nel mio modo di essere. Niente, nemmeno nelle mutande. Giovanni, ma qui mi si apre un po', te lo ricordi? Mi si apre un po' questa vestitina, che faccio? Mi compro delle mutandine, le mutande, al vento quella passera, tutti la devono vedere. Questa è la tua storia, la naturalezza delle cose.
È vero.
Perché deve essere cambiato il mio modo? Mai. Lo sai perché faccio l'attrice? Non lo sai? Per colpa di Mussolini. Sai chi era Mussolini? Oh mamma mia.
Sì.
Allora, quando andavo a scuola, che ero piccola e facevo le elementari a Pescara, non so se c'è qualche abruzzese in platea, che Dio li benedica, che bella gente. Alle elementari, quando l'Italia ha conquistato l'impero, noi sentivamo per altoparlante questa voce, che poi era la stessa voce che comandava gli esercizi ginnici il 24 maggio che si facevano. Ecco, allora, vabbè, ti faccio Mussolini. Italiani! L'Italia ha finalmente un impero! Io credevo di possedere tutto il mondo, ma da lui ho imparato a marcare le finali, a contare il tempo della pausa. Italiani! L'Italia! Le pause, che le pause erano piene, perché non faceva italiani, no, italiani! Sospeso. A forza di sentire lui, quando c'è stata la festa della madre del fanciullo e facevo la terza elementare, è da lì che sono diventata attrice, la maestra di scuola mi ha fatto recitare una poesia che mi ricordo solo il finale, ed era solo stata alta così con le tette, purtroppo, ce l'avevo già da piccola. Sì, benedetto tu! Nome di mamma, ci ho messo 5 M, po
poema eterno dell'umanità. È venuta giù la piazza dagli applausi e da lì ho cominciato a fare l'attrice. Grazie, grazie. Venite a teatro. Venite a teatro. Grazie, grazie. E soprattutto scrivete per teatro. Stai via?
Sì.
Ciao.